sì che vales. È un programma televisivo che forse qualcuno di voi ha visto ieri sera, un programma che ha sostituito Italia's Got Talent, di cui è praticamente la fotocopia. Tu sì che vali. Perché tu vali è anche lo slogan di una nota marca di cosmetici. Tu sì che vali. E non poteva neanche mancare un blog dal titolo Io valgo, il cui motto è: non sarai felice quando avrai successo, ma avrai successo quando sarai felice. E di blog creati per aumentare l'autostima non c'è solo questo. Chi ha voglia di navigare lo faccia, ce ne sono tanti. Tutto questo ha un chiaro messaggio e trasmette in qualche modo quello che è il bisogno dell'uomo di oggi, di sapere che vale. E questo influenza notevolmente, chiaramente, la stima che il soggetto ha di sé. Perché c'è tanto bisogno, si sente tantissime volte parlare di autostima? È sufficiente un certo prodotto cosmetico per aumentarla? Magari. È sufficiente che tre giudici ti dicano che tu vali e ti permettano di finire la tua performance? Credo proprio di no. Noi sappiamo che questo libro, sapete che cos'è? Il Corano. La Bibbia, che da noi è costantemente letto e meditato, è la parola del Signore. Siamo convinti di questo? Questa è la parola del Signore. È la parola del Signore perché Dio ha ispirato gli scrittori a trasmetterci il suo pensiero. In un conosciutissimo passo della lettera di Paolo, la realtà dell'ispirazione è collegata alla utilità dello scritto. Paolo dice: ogni scrittura, sono sicuro che quasi tutti di voi riescono a finire il versetto, ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, riprendere, correggere, educare la giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo, ben preparato per ogni opera buona. Le due affermazioni, ispirata e utile, devono essere, direi, equamente sottolineate da noi. Ma per che cosa la Bibbia è utile? Fra le sue tante utilità possiamo trovare anche delle indicazioni per aumentare la nostra autostima? Io credo di sì. E però alla fine vedremo che in fondo non è di autostima che si tratta, ma di qualcos'altro. Ma non lo dico adesso, lo dico alla fine. Guardiamo adesso, abbiamo visto da tutto questo muoversi verso in direzione verso dell'autostima, e indice che l'uomo ha poca stima di sé oggi. Ed è evidente questa forte carenza di autostima nelle persone che ci circondano, di nostri amici, parenti, eccetera. Una carenza che spesso conduce proprio a una forte, radicale disistima, con tutte le gravi conseguenze che questo può avere, e spesso anche drammatiche. Ma a che cosa è dovuta questa disistima così diffusa? Prima di procedere, credo che dobbiamo dare il giusto senso ai termini che usiamo. Che cosa significa stimare? Essenzialmente stimare è valutare, apprezzare. Io stimo una persona in proporzione al valore che gli do, e l'autostima è chiaramente proporzionata al valore che io do a me stesso. Quanto valgo? Questa è la domanda. Come nasce l'autostima? Un esperto su questo tema ha scritto: l'autostima ha la caratteristica fondamentale di essere una percezione prettamente soggettiva e in quanto tale non stabile nel tempo, ma dinamica, mutevole. Il senso di autostima deriva principalmente dalle relazioni che ogni persona interiorizza e rielabora, sia le relazioni che vanno verso noi stessi che quelle interpersonali. Da questo deriva il fatto che le persone influenzano incontinuamente il loro senso di autostima e a sua volta sono influenzate da esso. Cercherò di tradurre con parole un pochino più povere di questo esperto. Allora, l'autostima, ossia la stima che io ho di me, il valore che do a me stesso, è la somma di alcune cose. Primo, ciò che gli altri pensano di me. È molto importante per la mia autostima quello che gli altri pensano di me. Come sono valutato da chi mi circonda? Il periodo più fecondo, lo sappiamo, che crea la stima che ho di me, sono proprio i primissimi anni di vita. Proprio i primissimi anni di vita. E diventa determinante perciò ciò che io ho ricevuto dai miei genitori. È probabile, molto probabile, che non ci rendiamo conto di quanta importanza ha l'educazione che diamo ai nostri figli, in particolare in quella che è l'età più formativa. La mancanza di autostima che vediamo intorno a noi è frutto spesso di un'educazione non adeguata e che è composta da una serie di tanti no, di tanti divieti, che non sono equilibrati a... I rimproveri non sono equilibrati agli incoraggiamenti. I no e i rimproveri sono senz'altro fondamentali per una sana educazione, guai se venissero a mancare. Ma se sono in netta prevalenza rispetto alle indicazioni positive, rispetto agli incoraggiamenti, possono distruggere l'autostima di un bambino che si porterà poi per tutta la vita. Quindi ciò che gli altri pensano, l'educazione ricevuta, ma ci sono anche le esperienze fatte in tenera età o nel periodo dell'adolescenza che possono influenzare moltissimo la mia stima che ho di me. Faccio un esempio personale, un esempio che è anche una confessione, se volete. Io non ho una grande stima di me stesso. Allora non ho imparato a conoscermi ancora. Ah, ecco. E delle volte basta un piccolissimo contrattempo per mandarmi in crisi. Ho sempre bisogno di essere rassicurato intorno al valore che ho. Sono il secondo di 5 figli, nato subito dopo alla fine della guerra, la seconda guerra, non la prima. La mia era una famiglia piuttosto povera, direi veramente povera. Io avrei tanto desiderato continuare nei miei studi, ma alla fine delle elementari, al lavoro, e ho dovuto cercarmi il lavoro e cominciare a lavorare. Ricordo come se fosse adesso, e sono passati un paio d'anni, no? Dalla fine delle elementari, Ma lo ricordo benissimo, è stampato proprio anche la scena, dov'era tutto. Ricordo che ero con i miei amici ex compagni di scuola, ex perché loro avevano continuato nelle medie e io sono dovuto andare a lavorare. È intavolata una conversazione, mi hanno detto: tu non capisci niente, tu sei un povero ignorante, perché loro stavano facendo la prima media, io no. Sapete che questo piccolo, tanto che mi ricordo così, ha influenzato moltissimo l'autostima, la stima che ho di me. Tutto questo e altro ancora crea la stima che ho di me. Ma nella mia vita però è successo qualcosa. Qualcosa che ha dato una svolta. La conversione, e ringrazio Dio perché la mia conversione è venuta quando ero ancora piuttosto giovane, e tramite la conversione la percezione di me è cambiata. Gesù, come sappiamo, paragona la conversione alla nuova nascita. Conosciamo bene le parole che Gesù, il nostro caro maestro, ha rivolto a Nicodemo: bisogna nascere di nuovo. Fra i tanti effetti che questa nuova nascita procura, produce, c'è anche la realizzazione di un nuovo concetto di se stessi. La percezione di sé cambia, perché cambia il modo di vedere la realtà, me compreso. Leggendo la Bibbia, che come nati di nuovo, che come figli di Dio accettiamo come parole di Dio, l'abbiamo detto, la primissima cosa che apprendiamo è questa: siamo stati, proprio dalle primissime pagine della Scrittura, come se fosse la prima cosa che Dio vuole dirci, siamo stati creati a immagine di Dio. Se c'è un'idea che ha contribuito in modo notevole a creare l'attuale disistima, il disvalore che gli uomini percepiscono di sé, è senz'altro quella che considera l'uomo come il prodotto fortuito del caso. Una scimmia evoluta, un po' più evoluta. Se l'uomo è una scimmia, acquista il valore di una scimmia. Quanto vale una scimmia? Tu hai lo stesso valore di una scimmia. Quindi puoi essere venduto al mercato, puoi essere sottoposto a sperimentazioni scientifiche e puoi anche essere ucciso senza tanti problemi. Sei una scimmia. Ad esempio, alle spalle dell'odio razziale nazista e anche dell'idea della schiavitù che ha permeato l'America per tanti anni e anche di tante altre forme di razzismo, sta questo pensiero: tu vali di meno perché sei di un'altra razza. E di solito quando si dice questo si considera l'altra razza inferiore a se stessi. Puoi essere venduto, puoi essere ucciso, perché non hai valore. L'idea di razza attribuito all'uomo è stata la fonte di tantissime discriminazioni. Molti di noi conoscono il libro di Primo Levi, e se non l'avete letto, leggetelo. Se questo è un uomo eletto. All'inizio del libro c'è una poesia. La conosci a memoria tu? No. Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì e per un no. Auschwitz non è stato soltanto il luogo di sofferenza e di morte, ma è stata anche un luogo di disumanizzazione. Gli ebrei, gli zingari e tanti altri con loro erano prima di tutto, prima appena arrivati, sottoposti ad un rapido processo di disumanizzazione. Solo se erano considerati meno inferiori, potevano essere ammazzati senza tanti problemi, con tranquillità, come si ammazza un pollo, come si ammazza una pecora. Potevano anche diventare delle cavie per la sperimentazione scientifica ed è successo. Ma la Bibbia, quel libro che amiamo, quel libro al quale vogliamo fare continuamente riferimento, reclama con forza l'origine divina dell'uomo. Non siamo prodotti del caso, non siamo scimmie volute, piccola parentesi, anche se delle volte alcuni uomini danno l'impressione di essere delle scimmie involute, con il loro comportamento che è veramente ben poco di umano. Ma ciò che dà dignità, ciò che dà valore all'uomo è la sua origine divina e il suo essere a immagine di Dio. E possedere questa condizione ci aiuta a dare il giusto valore a noi stessi e a chi ci circonda. Non è cosa da poco essere immagini di Dio. Non è cosa da poco. Ma come uomini e donne abbiamo tutti la stessa origine e tutti, nessuno escluso, bianco, nero, rosso, giallo, abbiamo la stessa dignità perché in ciascuno è impressa l'immagine di Dio. Ma la parola di Dio aggiunge un altro valore a ciò che già possediamo e che sarebbe già sufficiente per vivere tranquilli in pace. Tutti siamo stati, tutti siamo partecipi dell'amore e della grazia di Dio. Paolo ci ricorda che siamo stati comprati a prezzo, 1 Corinzi 6:20. Questo prezzo è la vita di Gesù, che ancora una volta stamattina abbiamo ricordato. Gesù è stato il prezzo pagato per la nostra salvezza. Quanto vale Gesù? Che valore dai a Gesù? Che stima dai a Gesù? Quanto apprezzi Gesù? Vedete, il prezzo pagato è adeguato al valore dell'acquisto. Mi spiego. Dio è forse così poco saggio da spendere una cifra spropositata per una cosa da nulla? Se Dio ha speso una cifra così grande per la mia salvezza, per la tua redenzione, ci sarà un motivo. Io valgo, tu vali, noi valiamo il prezzo pagato. Lo capite? Non soltanto valiamo perché l'immagine di Dio impressa in noi, ma valiamo il prezzo che Dio ha pagato per il nostro riscatto. Sono convinto che nel cuore dei credenti, e questo lo dico senza vena polemica, ma perché è una mia convinzione, potete non essere d'accordo, ma nel cuore dei credenti, in ogni credente, si annida un piccolo fariseo. Questo fariseino va in giro con il suo bilancino in mano, con il quale pesa il valore degli altri. Il bilancino è costituito dalla sua personale idea di giustizia e l'uomo che si comporta bene, che si veste anche in un certo modo, che segue fedelmente le regole della religione alla quale ha aderito, è valutato bene. Gli altri, molto meno. E di fronte a queste persone che valgono meno, egli, il fariseino, sfodera la sua santità ed esclama: fatti più là, perché io sono più santo di te. Gesù in una sua parabola descrive una scena di questo tipo. Due uomini, racconta Gesù, salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, cercate di visualizzarlo, stando in piedi pregava così dentro di sé: oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, giusti, ingiusti, adulteri, e neppure con quel pubblicano là. Ma il pubblicano se ne stava a distanza, non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: Dio, abbi pietà di me, sono un peccatore. E Gesù dice: io ti dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Sappiamo benissimo che non tutti i farisei erano dello stesso stampo, non dimentichiamoci Nicodemo, non dimentichiamo l'apostolo Paolo stesso, ma sicuramente molti di loro lo erano. Il fariseo in questione della parabola stava commettendo due errori che purtroppo capita anche noi di commettere. Primo, innalzare se stesso sopra la media. Secondo, abbassare gli altri sotto la media. È vero che molti di coloro che ci vivono a fianco vivono una vita nel peccato, ed è palese, ed è chiaro. Ma questa realtà, il fatto che vivono nel peccato, non deve portarci a vederli esclusivamente come peccatori. Saranno anche peccatori, ma hanno l'immagine di Dio impressa in loro. Saranno anche peccatori, ma Gesù è morto anche per loro, ha pagato il prezzo anche per loro, un prezzo altissimo. Saranno anche peccatori, ma sono persone alle quali la grazia di Dio si è rivolta. Ricordate Paolo nell'Areopago, Atene, ai eruditi ateniesi fa questo discorso. Difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza o progenie. Atti 17:28. Vedete, ogni uomo discende da Dio, da chi lo ha creato. Proveniamo da Dio, non dalle scimmie. Ma tutti, tutti. Per questo motivo, dal punto di vista umano, ogni uomo deve essere considerato un fratello. Perché tutti abbiamo la stessa origine. Dal punto di vista umano, siamo tutti fratelli. Siamo tutti fratelli perché proveniamo tutti dallo stesso creatore. E questa comune fratellanza deve spingerci a dare il giusto valore al prossimo. Capite? Tra di noi c'è qualche cosa ancora di più. Si aggiunge un plus valore per noi. Chi crede in Cristo è adottato da Dio. È bellissimo questo, essere adottati da Dio, eh? Nelle lettere di Paolo, due testi lo confermano, quando Paolo dice: e voi non avete ricevuto uno spirito di adozione, uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Romani 8:15. Poi più in là in Efesini scrive: avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. È straordinario che Dio abbia pensato a me, abbia pensato a te e abbia voluto adottarci, nonostante quello che eravamo. Oltre la comune discendenza umana, io, te, abbiamo anche un elemento in più che ci unisce, che dà valore alle nostre esistenze, che fa di noi dei fratelli, e due fratelli in modo diverso. E questa è l'adozione divina, siamo stati adottati da Dio. Essere doppiamente fratelli deve spingerci a valutare il fratello e la sorella in modo molto ampio. Il doppio. Quanto vali? Vali il doppio. E la verità sorprendente che emerge dalla scrittura è che non siamo soltanto doppiamente, guardate, c'è qualche cosa che si dovrebbe parlare a lungo, ma non voglio tediarvi. Oltre che la doppia fratellanza, siamo anche, pensate un po', fratelli di Gesù. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 10, è scritto ed è detto espressamente che Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli. Io sono fratello di Gesù. Tu sei fratello di Gesù. Tu sei la sorella di Gesù. E questo, il fatto che siamo fratelli e sorelle di un'unica persona, fa di noi dei fratelli e delle sorelle. Allora, tenendo presente queste realtà, che non sono veramente realtà che devono essere in qualche modo messe da parte o emarginate, Paolo però ci ricorda un fatto a proposito della stima mia e degli altri. Noi siamo, non so voi, ma io lo sono, degli esseri fragili, insicuri, vulnerabili e volubili. È facile, almeno per me, passare da una stima bassissima all'orgoglio. È per questo motivo che Paolo ci esorta ad adottare un concetto sobrio, concetto equilibrato di noi stessi. In altre parole, quello di Paolo è un invito a stimarci veramente con equilibrio. Dobbiamo evitare gli estremi di un deleterio, di una disistima, di una mancanza di autostima che può portarci veramente a degli stati depressivi, a non valutare bene, perché, come diceva Luca stamattina, questo può mettere veramente un velo nero sulla realtà che ci circonda, se non abbiamo questa stima di noi stessi. Ma l'altro estremo è senz'altro quello di una, di un orgoglio che ci porta su a considerarci superiori agli altri. Che Dio ci dia la grazia veramente di vivere questo sano equilibrio. Noi valiamo, come dicevo, il prezzo che Dio ha pagato per noi. Quindi, come dicevo all'inizio, non si tratta qui di autostima, si tratta di prendere sul serio quello che Dio pensa di noi. Quindi non è un'autostima, è una teostima. È ciò che Dio pensa di me, è ciò che Dio, il valore che Dio dà a me, e mi spinge a dare lo stesso valore a me stesso e agli altri. Quindi la Bibbia ci offre questa teostima. Abbracciamola, facciamo la nostra, senza andare continuamente a questi alti e bassi, dalle stalle alle stelle, e che questo possa veramente equilibrare la nostra vita e cercare di vederla sempre dalla prospettiva divina. Io valgo, tu vali, perché Dio ha detto che noi valiamo. E che questo possa spingerci a guardare intorno a noi, in modo particolare prima di tutto nella Chiesa, a vedere il fratello e la sorella come esseri di un valore particolare. Ma anche la gente che ci circonda, miei cari, non guardiamolo soltanto dalla prospettiva «sono dei peccatori, fatti più là perché sono più santo di te». Sono creature per le quali Gesù è morto, per le quali Gesù ha pagato un prezzo molto alto. Che Dio ci aiuti in questo cammino. Amen.